Sì, senza dubbio.
Erev
Ok.
Tov, ragazze, Erev Shabbat, Kodesh, Parashat Tetzaveh, Shabbat Zachor. Iniziamo con Baruch Hashem, la Frashat Challah della figlia di Nicole, e che porti bene, che grandissima mitzvah, che porti bene a tutte noi, soprattutto quelle che non fanno le challot. Ecco, che porti la bracha anche a noi. Vai Nicole, vai, sentiamo la Frashat Challah.
Vai. Vai no Madonna Eleno, Eleno Massa Eleno Conenà, Eleno Massa Eleno Coneneu. Vai no Madonna Eleno, Eleno Massa Eleno Conenà, Eleno Massa Eleno Coneneu. Vau chattà Adonai Eleno Mercola, ma c'è che le sanno ben su da visivano la forza alla tua.
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen. Grazie mille. Allora, sapete che nella Frashat Challah, che si fanno tanto in Israele, dopo appunto la mitzvah e la bracha, si danno le brachot. E allora, intanto cominciamo con Mikol, Family e Ruth, Shetib, Ria, grazie a te. Ricordate, ci aveva fatto anche Esther, che è con noi stasera anche, se sta viaggiando. Tu Esther, ascolta, non guardare il cellulare. Mi raccomando, che è in viaggio, Shetib, Ria. E con la figlia Menucha, tesoro, che ti salutiamo intanto anche a te. E dunque, tutte le brachot a tutte noi adesso in live, in particolare, tutto Am Israel, Zchut HaFrashat Challah, che Hashem yavi parnassa b'shefa u'bechavod, geula pratit v'klalit, v'kol ha'brachot, amen, amen, ken yei ratzon. Bellissimo, grazie, veramente grazie. Mi lancio intanto. Allora, siamo il 9 di Adar, Erev Shabbat Kodesh, come dicevo, Parashat Tetzaveh, bellissima Parashat. Ogni Parashat dico bellissima Parashat, è per forza, sono tutte straordinarie perché c'è un mondo. Peccato che non ho il tempo, credetemi ragazze, perché se no veramente avrei fatto con voi anche tutto il Balaturim, che mi sono goduta a studiarlo questa settimana. Interessantissimo, anche perché a leggere la parasha, no, cos'è? Una lista di, diciamo, ecco, già che ci siamo, diciamo anche di cosa parla la parasha, ricordiamo, allora parte con l'olio per la menorah, che doveva essere d'olio d'oliva puro, eccetera, con tutti i dettagli, poi la nomina al sacerdozio, e tutte le vesti, appunto, sia le 8 del Kohen Gadol, i 4 del Kohen Ediot. Poi a proposito del Kohen Gadol, appunto l'efod, il pettorale, il manto dell'efod, insomma tutta la lista, ecco, delle vesti, Kosher Mishpat, Urim Vetumim, Mitznefet, eccetera.
Ah.
Poi abbiamo la consacrazione appunto dei Kohanim e anche del Mizbeach. Poi nella parasha vediamo anche la mitzvah del Korban Tamid, di questo sacrificio perpetuo. E si conclude con Mizbeach HaZahav, che era allora, che, sul quale si bruciava l'incenso, che era l'altare d'oro, Mizbeach HaZahav, sul quale si bruciava l'incenso, l'Aktoret. Dunque, tutto questo è stato impartito, cioè Hashem che ha impartito Mosè tutte queste istruzioni della lista che abbiamo fatto. E però poi c'è tutto un mondo dietro, ovviamente. Infatti, proprio questa settimana nella mia home studiavamo il fatto di cercare di fare una tefillah, un tehillim o uno studio di Torah, e soprattutto la Torah, essendo consci che stiamo studiando la Chokhmah di HaKadosh Baruch Hu, qualcosa di infinito, di trascendentale, perché uno a leggere la lista degli indumenti, con i dettagli, uno a volte un po' si può perdere, no? Mi raccomando, a pensare a tutta la Kedushah. Ecco anche perché questa lezione del giovedì sera, dove vediamo un po' con l'ottica della Kabbalah, della Hasidut, dunque a proposito del primo argomento, di questo Ner Tamid, questo lume che doveva essere acceso, e come dice Rashi, finché la fiamma non saliva da sola, perché nel cuore di ogni ebreo c'è questa scintilla, infatti l'abbiamo visto e lo vediamo chi segue la mattina nel Tanya, e questa scintilla di Hashem che non si può mai estinguere completamente, dunque anche se uno mai sia fa più gravi peccati, però questa scintilla rimane intatta perché è appunto parte di Hashem. Dunque, cos'è che bisogna fare? Accendere questa scintilla che poi divamperà da sola in una grande fiamma, dove splenderà. Ecco, poi Rebbe ci spiega, sempre secondo la Chassidut, riportando una profezia di Zecharia, dove appunto Amistrael viene descritto come una grande menorah tutta d'oro, e perché ogni ebreo o ebrea è un lume, questo basandosi sul famoso Pasuk che conoscete tutte, del Mishlei, capitolo 20, verso 27, che visto che l'anima dell'uomo è un lume di Hashem, Kineh Ner Hashem Nishmat Adam. Dunque tutti gli ebrei insieme, tutto il popolo di Israele, formiamo un grandioso candelabro a sette braccia, poi ovviamente ognuno con le proprie caratteristiche, e qui parlando appunto del Kohen Gadol, il compito del Kohen Gadol allora e del Kohen Gadol in ogni generazione, e nello specifico in ciascun ebreo, perché noi siamo considerati, come ben sapete, un altro famoso Passuk, Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh, dunque un regno di Kohanim e un popolo sacro, dunque ognuno è considerato un Kohen nel suo piccolo, e ha questo compito di accendere e risvegliare le anime del prossimo, no? E di fare emergere, no, questa fiamma, questo entusiasmo per la Torah, per le mitzvot, e tramite il quale poi ci uniamo in un'unione perfetta con HaKadosh Baruch Hu. E ovviamente non basta l'accensione, ma bisogna, come appunto dice Rashi, fare in modo che la fiamma salga da sola, nel senso che poi questo lume splenda con forze proprie, e così avanti. E abbiamo, sempre parlando della luce, siamo nella luce Baruch Hashem. In questo caso la luce di Hashem, che doveva splendere non solo nel Mishkan, nel Bet HaMikdash, ma oggi rappresentate dalle Bet Knesset, dalle sinagoghe, dalle Yeshivot, dai Bate Midrash, dai Talmud e Torah, e dunque non solo in questi luoghi sacri, o appunto momenti specifici come durante la Tfilah o lo studio, ma anche, come dice il Passù, fuori dal divisorio, cioè nel senso fuori per strada, nelle nostre occupazioni, no? Nel quotidiano, in tutto quello che è i rapporti del prossimo, deve sempre splendere questa luce, questo Ner Tamid. E poi, parlando del Kohen Gadol, allora, a proposito delle vesti, no? C'era che aveva questi campanelli d'oro che erano alternati a melagrane ai lembi, no, della veste, tutto intorno. E se si sentirà il suono quando entrerà nel santuario, no? E qui partiamo dal trattato di Sotà, e alla fine del trattato di Sotà, e è riportato che la nostra generazione, quella che viviamo adesso, cioè quella che precede di fatto l'avvento di Mashiach, è denominata generazione ai calcanni del Mashiach. E dunque, e per questo, perché in realtà noi, connesso con appunto questi campanelli d'oro, che erano i lembi della veste del Cohen, a cui venivano anche appesi questi melagrani, alternati, come vi ho detto prima, che sono il simbolo degli ebrei più lontani dalla Torah e delle Mitzvot, appunto quelli che si trovano, diciamo, tra virgolette, appunto ai lembi di questa veste spirituale. E quando queste persone si avvicinano al sacro, entrano dunque, tra virgolette, nel santuario, dunque si avvicinano alla Torah, alle Mitzvot, la cosa produce grande rumore, no? Come allora con questi Pamonim. Infatti, come sappiamo, Rebbe ci teneva molto a che la Torah sia diffusa, e in maniera rumorosa, nel senso facendo ricorso ai media, oggi, no? Ai mass media, oggi abbiamo anche tutte queste piattaforme, internet, dunque qualsiasi mezzo di comunicazione possibile, bisogna far rumore, far sentire la voce della Torah. E dunque, un altro punto molto interessante, è che a proposito dell'umiltà, della modestia, che come sappiamo è una qualità estremamente importante per chiunque, qualsiasi ebreo, e tanto di più quando si parla di una guida spirituale, ma questo quando sono in gioco questioni, solo, attenzione, quando sono in gioco questioni profane o terrene. Quando si tratta invece di ciò che è sacro, dunque tutto quello che è kedusha ebraica, allora in quel caso la guida della rigenerazione deve far sentire il proprio collo, la propria voce ed esprimersi appunto con forza, con coraggio, con determinazione. E voilà. Poi abbiamo, allora abbiamo dunque diversi, le vesti, eccetera, e volevo a proposito anche, abbiamo il tzitz, no, che era sulla fronte del Kohen Gadol, e nel Talmud Gittin, no, Gittin come sapete è il trattato dei divorzi, che è scritto: in mia presenza è stato redatto il divorzio, in mia presenza è stato firmato. Chi purtroppo ha dovuto avere questa esperienza conosce bene, e Rabbi Baruch di Merseburg in questo caso diceva che l'espressione, per essere tradotta letteralmente, sul mio volto è scritto e sul mio volto è inciso. E dunque si spinge ovviamente oltre il significato, in questo caso contestuale, perché nel senso che sul volto di ognuno di noi è incisa la propria essenza, quella più profonda, l'identità spirituale, e la Torah appunto richiede che sulla fronte di ciascuno sia inciso sacro per Hashem, cioè la santità e il divino devono risplendere sul nostro volto, non solo appunto allora col tzitz sulla fronte del Kohen Gadol, ma su ognuno di noi. Dunque abbiamo tutte queste bellissime spiegazioni. Ovviamente c'è tanto, tanto altro, ma oggi mi voglio soffermare su. Ciao carissima, anche a te, a chi non ho salutato nel frattempo, prima di cambiare cioè, argomento. Allora, voglio allora, soffermarmi con voi oggi sul Maftir e l'Haftarah. Allora, noi ogni settimana studiamo, prendiamo qualche spunto di Hasidut, la Parashah e poi l'Haftarah. Oggi però abbiamo anche un maftir molto importante, che è il maftir appunto di Shabbat Zachor, e come ben sapete Shabbat che precede Purim si chiama Shabbat Zachor, e si leggono i psukim del capitolo 25 da 17, da Pasuk 17 a Pasuk 19 incluso, di Chumash Devarim, e dunque ricordiamo, perché appunto visto che Purim tratta di Haman che era discendente di Amalek, e dunque abbiamo l'obbligo tutti i giorni alla fine della Tfilah Nosach, abbiamo proprio il ricordo, ricorda quello che ti ha fatto Amalek, tutti i santi giorni, non dimenticare, anche perché noi essendo molto Rahmanim, Baishanim, Gomlei Chassadim, dunque molta, forse troppa misericordia, bontà, eccetera, tendiamo anche a dimenticare a volte il male, ma in certi casi il male non bisogna scordarselo. Cioè, quando il male è potente come l'Amalek che lo rappresenta proprio, allora non bisogna dimenticarlo, bisogna sapere chi è il nemico. Allora, Haman, nella Megillah voleva distruggere tutto il popolo ebraico, e qui abbiamo nell'Haftarah, vedremo Shaul al quale verrà dunque dato il compito di annientare Amalek, e prima ancora, appunto, come dicevo, l'Haftarah. Dunque, infatti, questo Shabbat noterete, si estraggono Be'ezrat Hashem dal Aron HaKodesh due Sfarim. Dunque, andiamo prima al Maftir. Allora, Maftir dice così: ricordati di ciò che ti ha fatto Amalek lungo il cammino, quando usciste dall'Egitto. E Rush ci spiega che se hai usato misure e pesi falsi, devi temere la provocazione del nemico. Cioè, guardate quanto è importante in qualsiasi tipo di business, di qualsiasi genere, di non, dunque, rubare, imbrogliare, rappresentato da questi pesi falsi, ma che ovviamente si estende a qualsiasi tipo di lavoro e divieto di, appunto, rubare, imbrogliare. Infatti, detto, le bilance false sono in abominio ad Hashem, e subito dopo viene il peccato intenzionale, viene l'obbrobrio, dunque proprio definito un obbrobrio. E dunque arriva questo Amalek lungo un cammino e bisogna, come abbiamo appena studiato, stare attenti alle misure, pesi falsi e tutto quello che rappresenta, e ti incontrò lungo il cammino, e dunque Zachor et asher asa lecha Amalek bader bezetchem in Mitzrayim asher karecha baderech. Allora, questo karecha, bisogna capire un po' questo verbo. Karecha è connesso al significato di micre, incontro, ok? Questo secondo il Sifre. Poi Rashi riporta un'altra interpretazione, che è quella del Tanhum, Midrash Tanhuma, che dice che il termine ha significato di keri, polluzione, impurità. E questo perché Amalek li disonorava mediante rapporti omosessuali. Poi un'altra interpretazione che riporta Rashi, stavolta basandosi sul passo 22 del capitolo 8 di Bereshit, e con il termine kor, no? Parlando delle stagioni, kor, e kor vuol dire freddo, no? Come appunto in Bereshit. E seguendo questo significato, il senso diventa che ti ha reso freddo e tiepido, mentre prima eri bollente. In che senso, mi direte? Perché, come appunto spiega Rashi, tutte le nazioni del mondo temevano di combattere contro il popolo di Israele. Venne Amalek e iniziò a mostrare questa via agli altri, cioè osò andare contro Amisrael. E a questo proposito, Rashi riporta un famosissimo Midrash di Tanhuma, a proposito di Parashat Ki Tetzé, che dice che questo comportamento di Amalek è simile a un bagno bollente, una vasca bollente in cui nessuno poteva avvicinarsi. Venne un disgraziato e vi balzò dentro. Allora lui stesso si è bruciato, ma lo rese freddo agli occhi degli altri. Dunque, questo è Amalek che, come sappiamo, perderà la guerra, si brucerà, però almeno ha raffreddato questo entusiasmo che i Bnei Israel avevano nel ricevere la Torah, perché 10 piaghe, apertura del Mar Rosso, tutto questo per darci la Torah sarà qualcosa di wow, straordinario, e dunque un entusiasmo folle nel ricevere la Torah. Allora già vi rovino la festa, dice Amalek, e va in guerra contro Amisrael per raffreddare tutto questo entusiasmo di Amisrael nel ricevere la Torah. Punto secondo, come abbiamo visto, tutti i paesi del mondo, dopo appunto questi miracoli, nessuno osava, in Israele era diventato untouchable, no? Come si direbbe, intoccabile e venerato, e wow, hanno il dio del mondo che li protegge, eccetera. E questo Amalek invece, no, mica, no, non c'è da aver così paura. E si è pure bruciato, ha perso la guerra, ma almeno ha, diciamo, raffreddato questo. Da parte degli altri popoli, ovviamente, questa venerazione, questo rispetto che avevano nei confronti di Amisrael. E dunque ti incontrò lungo il cammino, dunque quando siete usciti dall'Egitto, e asportò in te, colpendo il membro virile, cioè tagliava gli organi del punto della circoncisione e li scagliava contro il cielo. Secondo il Midrash, gli Amalekiti compivano ciò gridando in modo blasfemo a Hashem: questo tu hai eletto? Eccoti quanto hai eletto. Dunque ti viene incontro, come abbiamo detto, lungo il cammino, asportò, come abbiamo visto, praticamente la Milà. Quanti erano indeboliti dietro di te? Era Cece Spesa che non mancavano, mancavano, pardon, e quanti mancavano di forza a motivo del peccato, perché appunto la nube li aveva lasciati, perché quelli che appunto peccavano non erano protetti dalla nube. Dunque indebolito nel senso spirituale, e poi continua Passù, dice: mentre eri stanco e sfinito. E Rashi dice: stanco per la sete, basandosi sul Passù che dunque, questo popolo sfinito dunque, per il viaggio, per la sete, e Amalek che colpisce. E Amalek che non ebbe timore di Hashem, di modo da astenersi dal farti del male. E conclude, dice, quando avverrà Be'ezrat Hashem, che Hashem, tuo Dio, ti avrà dato tranquillità da tutti i tuoi nemici intorno, nella terra che Hashem ti dà in eredità, perché tu la possieda, tu cancellerai il ricordo di Amalek sotto il cielo e non dimenticare. Quando dice il ricordo di Amalek, qui si riporta Shmuel Aleph, che adesso lo vedremo sul testo che fa parte dell'Haftarah, capitolo 15, Pasuk 3, che vedremo fra poco, dove è scritto: dall'uomo alla donna, dall'infante al lattante, dal bue alla pecora, tutti dovevano essere cancellati, così che il nome di Amalek non sia più ricordato neanche in relazione alle bestie, che nessuno possa dire: ah, questa bestia apparteneva a Amalek. Cioè proprio il ricordo cancellato dalla faccia della terra. E questo è il Maftir che leggeremo Be'ezrat Hashem Shabbat. E andiamo all'Haftarah. Allora, andiamo all'Haftarah, dove appunto, tornando indietro, allora nel Maftir abbiamo parlato dunque dell'ordine che Hashem fa nella Torah di cancellare appunto il ricordo di Amalek, e arriviamo poi nella storia con Shmuel HaNavi, Shmuel che, come sapete, aveva spiritualmente valore di Moshe e Aaron messi insieme, dunque un grandissimo tzaddik, che si rivolge a Shaul, Shaul che lui aveva unto re, primo re di Israele, anche ricordiamo. E gli dice: Hashem mi ha mandato per ungerti re appunto sul suo popolo, presta ascolto dunque alle parole di Hashem. E dice così: Hashem ha detto che ricordo ciò che Amalek fece al mio popolo di Israele, tenendoli imboscate sulla via mentre appunto saliva dall'Egitto, quello che abbiamo visto appunto nel Pasuk. Adesso tu, Shaul, re di Israele, unto da Hashem, cioè tramite me da Hashem, colpisce Amalek, radi al suolo tutto ciò che gli appartiene e non risparmiarlo. Anche se, come vi ricordavo prima, l'ebreo, per essere ebreo, deve avere tre segni: Rachmanim, Balshenim, Gonuim, Chasadim, dunque la misericordia, la bontà, la pietà, l'empatia, no? Tutte queste qualità che sono proprie al proprio ebraico. In tutto c'è sempre l'eccezione alla regola. L'eccezione in questo caso è Amalek. Dunque, non usare misericordia, pietà e bontà come ti è di tua natura e come lo devi fare con tutti. Qui c'è un'eccezione che è il popolo di Amalek. Dunque, uccidi uomini, donne, bambini e lattanti, appunto come vi ho ricordato prima, buoi e pecore. Dunque, come abbiamo detto, questo non diceva buoi e pecore, cosa c'entrano? Cammelli e asini, insomma, proprio tutta la lista. Appunto, come appunto avevo letto anche prima, Rashi, e qui viene riportato che non si dica questo un bue di Amalek, cioè proprio neanche un animale deve essere, diciamo, un ricordato con Amalek. Cosa fa Shaul? Chiama raccolta al popolo e fa il censimento del popolo. Come fa questo censimento? Come sapete, da noi a Mistrael non si può contare nel modo classico, diciamo così, cioè proprio vietato. A quel punto, cosa fa Shaul? Richiede a ognuno di portare un agnello e contando appunto gli animali, poi sapeva quanti soldati di fanteria, dunque 200.000 soldati di fanteria e 10.000 uomini della tribù di Yehuda, la tribù dal quale discendono i re di Israele. Shaul, dunque, aggiunge fino alla città di Amalek, assalì di Amalek presso il torrente e disse ai Keniti e ai Keni. E mi direte, ma chi sono questi Keni? Allora, era un popolo che discendeva dai Tro, famoso suocero di Mosè, che risiedeva appunto nel deserto di Uda in prossimità di Amalek. E cosa dice Shaul a questi Keniti? Andatevene, cioè allontanatevi dagli Amalekiti, visto che poi nel corso dei conflitti rischiereste di subire danni voi stessi, dunque a causa di questa vicinanza. Dunque allontanatevi, di modo che non vi aggiunga a loro, mentre voi in realtà non meritate di essere annientati come Amalek, appunto, né colpiti minimamente, visto che operaste del bene. E qui Shaul si riferisce alla bontà manifestata dai troll, loro antenato, appunto, nei confronti di Amisrael, in particolare nel famoso episodio del suggerimento che i troll diede a Mosè nel nominare giudici, no? L'abbiamo visto in Parashat di Tro, capitolo 18, verso 21 di Humashemot. Dunque, voi fareste del bene con tutti i ben Israele, come abbiamo visto riferendosi all'antenato. E dunque, questi ascoltano un consiglio, sono loro stavolta ascoltare il consiglio e si allontanano dagli Amalekiti. A quel punto Shaul colpisce Amalek da Havilah fino a Shur, che si trova di fronte all'Egitto, cattura vivo Agag, famoso re di Amalek, e uccide a fil di spada tutto il popolo. Dunque il popolo lo annienta come chiesto, ma non il re. Dunque Shaul e il popolo risparmiarono a Gag. Adesso vedremo perché dice e sottolinea Shaul e il popolo. Lo vediamo fra poco. Dunque risparmiarono a Gag il meglio del gregge e del bestiame, dunque degli animali sani, tutto ciò che vi era di particolarmente buono, non volero. Non hanno voluto sterminarli. Si sterminarono tutto ciò che era spregevole o deteriorato. A quel punto Hashem si rivolge a Shmuel e gli dice: mi rammarico di aver nominato re Shaul, nihamti ki himlachti. E questo nihamti sicuramente vi ricorda anche qualcosa. Allora, quando è che non lo troviamo spesso nella Torah, anche diciamo si rammarica, si pente, no? Anche perché uno dice: beh, Hashem non potrebbe pentirsi, detto che sapendo il futuro, vabbè, qui sarebbe tutto uno studio. Però abbiamo visto, per esempio, anche nel Mabul, che Hashem deve appunto distruggere la terra, cioè distruggere l'umanità. E poi abbiamo l'eccezione ovviamente di Noè e la sua famiglia, ma tutti vengono sterminati. E dunque un episodio appunto diluvio universale e dove appunto era il massimo dell'impurità, della malvagità, della crudeltà, insomma la lista è lunga degli aggettivi. E lì alla fine di Humash, cioè Parashah di Bereshit, pardon, capitolo 6, Passuk 7, un attimo, sì, giusto. E Hashem dice: Inihamti ki assitim. Dunque, vediamo lo stesso termine, Nihamti ki imlachti in questo caso, lì Nihamti ki assitim. Dunque, lì Hashem, dunque, prima del Mavolo, dice: ho riconsiderato come provvedere al fatto di averli creati, dunque, mi sono pentito, mi sono. Qui mi rammarico, insomma, il senso è sempre quello, ecco. Dunque, mi rammarico di aver nominato in questo caso Re Shaul, visto che ha cessato di seguirmi, non ha realizzato le mie parole, E Shmuel rimase molto addolorato da questa cosa e invocò Hashem supplicandolo appunto di avere misericordia di Shaul. E così per tutta la notte, dunque era una supplica che è durata appunto tutta la notte. Shmuel si alza la mattina presto per andare incontro a Shaul e questo fu riferito, e cosa fu riferito, pardon, a Shmuel? Che Shaul appunto è giunto al Carmel, dove lì è eretto un altare e adesso è sceso nel Gilgal. Cosa fa Shmuel? Va da Shaul. E come Shaul lo vede, lo benedice, dunque Shaul benedice Shmuel e dice: sì, tu benedetto per Hashem, ho realizzato la parola di Hashem, no, tutto fiero di aver, tra mille virgolette, realizzato la parola di Hashem. Al che Shmuel dice: ma cos'è allora il verso del gregge alle mie orecchie? Cos'è che sento? Tu mi dici, hai realizzato, dunque hai iniettato tutto e tutti. Ma io sto sentendo un verso di un gregge. E continua, dice, e il verso del bestiame che sento? Ah, allora Shaul gli risponde, sì, li hanno condotti dagli Amalechiti perché sono il meglio del gregge e del bestiame che appunto il popolo ha voluto risparmiare per sacrificarli ad Hashem, tuo Dio. Tutto il resto invece abbiamo sterminato. Al che Shmuel, molto adirato, dice a Shaul: aspetta che dica ciò che Hashem mi ha riferito questa notte. E Shaul dice: sì, parla. Dice: benché tu possa crederti piccolo, cioè tu ti puoi considerare piccolo, ma devi sapere che hai la grande responsabilità di capo delle tribù di Israele. Dunque, è inutile che dici, come abbiamo letto prima, che vi ho detto adesso vedremo. Perché c'era scritto nel Passuk, vi ricordate prima, quando Shaul e il popolo risparmiarono a Gaghe il gregge. Perché, come abbiamo visto qua, Shaul disse che il popolo ha voluto risparmiare appunto questo gregge. Dunque, cosa vediamo qui? Un re che ascolta la volontà del popolo quando lui ha ricevuto un ordine divino direttamente da Hashem tramite Shmuel, cioè tramite il tzaddik della generazione di allora che era Shmuel. Dice: dunque, tu puoi crederti, considerarti piccolo, ma hai la grande responsabilità di capo delle tribù di Israele. E Hashem ti ha unto re di Israele, dunque ti ha mandato dicendoti di andare a sterminare il peccatore Amalek, di combatterlo fino a eliminarlo, perché non hai prestato ascolto alla voce di Hashem, precipitandoti sul bottino e facendo dunque così male agli occhi di Hashem. Allora dice, cosa dice Shmuel, Shaul, come reagisce, come risponde, come si difende, diciamo? Dice: ho prestato invece ascolto alla voce di Hashem, percorrendo la via per la quale mi ha mandato Hashem. Infatti ho portato Agar, cioè non l'ho lasciato in libertà, dunque è vero che è vivo, però non è in libertà, posso ancora ucciderlo, e invece tutto il resto del popolo l'ho sterminato. Poi il popolo ha preso parte del bottino, dunque gregge e bestiame, come ha detto prima, cioè il meglio che avrebbe dovuto essere, di ciò che avrebbe dovuto essere sterminato, ancora per sacrificarlo ad Hashem, tuo Dio al Gilgal. Dunque riprende questo punto, nel senso ho fatto qualcosa di bene, perché allora diciamo il re non l'ho ucciso, non l'ho sterminato, comunque ancora vivo, comunque non è in libertà, dunque posso sempre ucciderlo. Invece per quanto riguarda questo gregge bestiame, mai visto del gregge e del bestiame così di qualità, peccato diciamo, no? E piuttosto sacrifichiamolo ad Hashem. E al che Shmuel gli risponde: ma Hashem desidera forse sacrifici di Olah o altri sacrifici? Come desidera che si ascolti la sua voce? Cioè, prima cosa, Hashem non ha neanche a priori non ha bisogno di nessun sacrificio. I sacrifici che facciamo sono quelli che ci ha chiesto esplicitamente di sacrificare. Qui invece è stato chiesto esplicitamente di non risparmiare nessuno, dunque è inutile che mi parli di sacrifici per Hashem. piuttosto Hashem vuole, quello che desidera è che si ascolti la sua voce. Obbedire, come dice Shaul, è meglio di qualunque sacrificio, dunque prestare ascolto vale di più delle parti migliori dei montoni. Visto che la ribellione è una gravissima colpa, quanto la stregoneria, che sappiamo che nella Torah è proprio vietato, abbiamo visto appunto, abbiamo studiato insieme, una strega non dovrai lasciarla in vita, strega al femminile, perché di solito sono le donne che usano di più la stregoneria che gli uomini, ma ovviamente se è un uomo che usa la stregoneria, anche lui deve essere messo a morte, perché sono forze occulte, forze magia nera, opposte alla santità e alla purezza. Dunque, la ribellione è una colpa grave quanto la stregoneria. E il peccato di colui che aggiunge parole di Hashem, infatti, come è scritto nella Torah, proprio il divieto assoluto di aggiungere, è come colui di colui che adora dunque gli idoli, gli effigi. Dunque, visto che hai rigettato la parola di Hashem, ora è Hashem a rigettarti come re. Shaul, disperato, dice a Shmuel: Ok, ho peccato, perché dunque ammette la propria colpa, ho trasgredito la parola di Hashem, la tua parola, e infatti lo sbaglio è di aver avuto timore del popolo. In realtà, secondo una spiegazione, lui ha avuto timore di Doeg Adomi, che era una personalità di grande spicco, e però grande rascià anche, dunque dubbia rettitudine, e che era talmente importante da essere considerato un intero popolo. Comunque, dice, ho avuto timore del popolo, ho prestato ascolto e dunque adesso perdona per favore il mio peccato, torna con me, mi inchinerò ad Hashem, ma Shmuel, pardon, gli dice no, non tornerò con te, visto che hai rigettato la parola di Hashem e ora Hashem ti rigetta come re di Israele. E dunque sottolinea una seconda volta il fatto che, come tu hai rigettato Hashem, Hashem ti rigetta, no? Questo principio anche di Middah che nega di Middah che troviamo moltissimo nella Torah. Shmuel si volse per andarsene, Shaul gli afferrò il lembo della veste che si strappò, e su questo ci sono tante spiegazioni, vabbè, e gli disse, e a quel punto Shmuel gli disse: Hashem ha oggi strappato via da te il regno di Israele per darlo al tuo prossimo migliore di te. Non solo, Hashem, possente di Israele, non mentirà e non recederà. In altre parole, ormai è troppo tardi. Hashem ha già scelto un altro re al tuo posto e neppure la Tshuva potrebbe indurlo a revocare questa sua decisione. E anche perché Hashem non è un uomo perché receda. Una volta che c'è una decisione divina, questa è, questa rimane. Quel punto Shaul insiste, dice: ho peccato, ma rendimi onore davanti agli anziani e diciamo, le persone più di spicco del popolo e davanti a tutto il popolo, torna con me, mi inchinerò ad Hashem, tuo Dio. Shmuel accettò, lo seguì, Shaul si inchinò ad Hashem e a quel punto Shmuel chiese a Shaul di portarlo da Agag, re di Amalek, e li portarono Agag in catene e Agag capì e disse: è quindi giunta l'amarezza della morte. E a quel punto Shmuel gli dice: come la tua spada ha privato le donne dei propri figli, così fra le donne sia tua madre privata di te. Di nuovo concetto di Midah che neged Midah. Shmuel trafisse Agag davanti a Shem nel Gilgal, e si recò a Ramah, dove dopo Hashem le avrebbe comandato di ungere appunto Davide, figlio di Ishai, Davide Amelech, e Shaul salì verso casa sul colle di Shaul, e da lì non si videro più fino alla morte di Shmuel. Dunque abbiamo visto il Maftir e l'Haftarah, un po' un minimo dei dettagli, nel dettaglio, perché dettagli sarebbero ore, però vabbè. Ci dobbiamo sempre un po' accontentare. Abbiamo visto insieme nella Parashah queste, insomma, qualche spiegazione secondo la Hasidut, bellissime, di un secondo ragazzi. Però, siccome vi ho detto, allora non ho tempo di condividere con voi tutti i ballaturim, però un assaggio volevo darvelo, tra i tantissimi, cioè, spiegazioni, no? Che di questa parasha. Dunque, torno un attimino, qualche minuto, alla parasha stessa, che è la parasha di Tezaveh, questa settimana che abbiamo studiato prima insieme. Dunque, giusto un assaggio. E ovviamente ricordiamo che in questa parasha, come tutte sapete, ricordo che non viene nominato il nome di Mosè, perché dunque, quando in Israele hanno peccato, col vitello d'oro, Hashem voleva annientare a proposito il popolo di Israele e ricrearlo da Mosè. E Mosè ha detto: no, se non perdoni, allora cancellami dal tuo libro. Allora, visto che la parola di un tzaddik, prima ho parlato dalla parola di Hashem infinita, e la parola di un tzaddik in piccolo anche ha, cioè non come Hashem ovviamente, ma nel senso che ha un grandissimo valore, e dunque è stato, visto che ha pronunciato queste parole, qui anche l'importanza della parola, di quello che pronunciamo, e dunque ha... Dunque, da una parasha della Torah il nome di Mosè è stato, diciamo, tolto, diciamo così. Allora, Tetzaveh, la Gematria, visto che siamo anche un gruppo di donne, valore numerico di Tetzaveh è Nashim Tziva. E qui, nella parasha Tetzaveh all'inizio, dunque, cioè, ordinerai di accendere questo lume con quest'olio, no, puro di olio d'oliva. E Nashim Tziva, dunque Hashem, Tezaveh, dunque Nashim Tziva, che è la gematria che allude alla Dlekat Nerot delle donne, che è un obbligo per le donne sia di Shabbat che di Yom Tov. Dunque, bellissimo questo Tezaveh, questa gematria di Nashim Tziva, Veikhu Elecha, e prenderanno per te questo olio, perché per te, perché dice Hashem, io non ho bisogno della luce. E quest'olio doveva essere katit, dunque particolarmente puro, e viene espresso con questo termine di katit. Allora, katit, se dividiamo la parola in due, abbiamo taf chaf e taf yud. Taf è 400, chaf è 20, dunque 420 e 410, che sono gli anni in cui è rimasto acceso, non è anni che qui sono esistiti, la durata degli anni del primo e del secondo Bet HaMikdash, nei quali c'era appunto questo Ner Tamid. Ok, dunque le Ha'alot Ner Tamid, dunque per fare innalzare questo lume perpetuo, le Ha'alot non c'è la Vav. Vav che rappresenta il numero 6, che sono le sei candele, le sei, i sei lumi che si spengono, ma non il lume Maravi, che appunto è acceso per sempre. E a proposito di Ner Tamid, questo Ner Tamid ha anche il valore numerico di Shabbat, Beshabbat, che è qua, infatti noi ogni Shabbat accendiamo le candele. Vi ho dato giusto un assaggio del Baal HaTurim, almeno sull'inizio, ecco, della parasha, e primo passo per essere precise, e così per condividere anche un minimo con voi. Detto ciò, vi auguro un bellissimo Shabbat, Shabbat in disokur, fu akrova lavore, fu ashlema, a tutti i malati, a tutti gli ostaggi, a tutti i feriti, a tutti i soldati. לעילוי נשמת כל הנרצחים על קידוש השם, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, יהי זכרם ברוך, נשמתם בגנזי מרומים, זכותם הגן עלינו. דונקו, גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לא נאבד, יחי אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לא נאבד, יחי אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לא נאבד. דונקו, כאביאמו ורמינטה. Come abbiamo detto prima, Ikvete de Meshicha, siamo al calcagno agli ultimi istanti della Galut e che Mashiach arrivi prestissimo con buone nuove. Besorotto vot, batovani revanigla, le cullano, ammenamente nirazzono.